Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita e fiduciosi nella misericordia del Padre confessiamo con sincerità i nostri peccati.
Tu solus Dominus, Tu solus altissimus, Iesu Christem, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen.
Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Signore, un canto nuovo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà. A essere l'odio della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio.
Rallegati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tra tutte le donne.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. La Chiesa nel 1854 ha proclamato questo dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria per coronare una grande tradizione, devozione già presente in tutta la Chiesa. Già in Oriente, nella Chiesa d'Oriente, Maria, Madre di Dio, era esaltata come giglio purissimo, germe non avvelenato, immacolata, più splendida del sole. In Occidente, noi siamo più razionalisti, e forse è bene che sia anche così, certe volte, questa verità della purezza originaria di Maria, da ogni macchia di peccato, si è affermata, piano piano, cercando di non contraddire la dottrina della redenzione di Cristo. È Lui il Redentore, è il Figlio di Dio. Quindi bisognava capire come presentare questo dono di Maria per non offuscare la verità della redenzione di Cristo e l'unicità del fatto che Lui è il Salvatore. E a questo scopo è stata molto utile la riflessione dei teologi francescani, domenicani, in particolare un teologo domenicano e francescano che è raffigurato in tutte le chiese dedicate all'Immacolata, che è Duns Scoto, e questo teologo è riuscito a intuire come Maria faceva parte del disegno della redenzione, pur non essendo lei l'attore principale della redenzione, perché era il figlio. E questo teologo disse che e studiò, approfondì, arrivando a decidere di presentare questa definizione. Maria è stata redenta da Gesù, ma con una redenzione preventiva. Quindi non perché avesse dei peccati, ma perché non ne commettesse, quindi una prevenzione. Fu preservata dal peccato originale proprio in previsione dei meriti del figlio. E questo è stato scritto nella definizione del dogma. Allora, già dal 1400 Maria era festeggiata nel calendario romano con una festa all'Immacolata, e questa devozione si è diffusa rapidamente, e nel 1854 Pio IX, con una bolla Ineffabilis Deus, dichiara: per singolare grazia e privilegio di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, tenete presente questa frase perché poi la ripeterò, Maria fu preservata dalla colpa originale, perché la Beata Vergine fruisce più profondamente di chiunque altro dei frutti della redenzione. Lei, la piena di grazia, in quanto destinata da Dio, ha questo ruolo unico, straordinario, della maternità di Dio. E sarà ancora Maria a confermarsi in questo stato nel 1858, 4 anni dopo, appare a Lourdes dicendo: io sono l'Immacolata Concezione. Capite anche perché esistono i santuari mariani, perché la Madonna da sempre ha avuto questa caratteristica di unicità rispetto a tutto il popolo di Dio. Lei è già dentro una redenzione, è già dentro una salvezza, perdono di Dio. Ma perché la Chiesa, così nel 1854, decide di fare questo dogma? Perché ha stabilito questo pronunciamento così importante in quell'anno? Ebbene, la risposta ci viene dal contesto, dalla modalità anche con cui questo dogma piano piano è stato elaborato. Il contesto culturale di quell'epoca presentava una visione dell'uomo all'interno di vari tipi di ideologie, che ha dei riferimenti anche con la società attuale, anche con le concezioni dell'uomo oggi. Ideologie a quell'epoca frutto dell'illuminismo, che provocò la rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità per alcuni, per altri ghigliottina. 30.000 tra sacerdoti, religiosi, religiose, uccisi. Quindi ci sono tanti modalità di concepire l'uomo. E in questo periodo, metà dell'Ottocento, queste ideologie, frutto dell'illuminismo, quindi di un ateismo, quindi di una visione dell'uomo senza Dio, proponevano una concezione dell'uomo non creatura di Dio e tantomeno orientato alla ricerca di Dio, una visione atea ancora più tremenda, potremmo dire, di quella proposta nell'illuminismo originario. Quindi queste varie ideologie, come un polipo che ha tanti tentacoli, no? C'è la testa e poi ci sono tutti questi tentacoli, nazionalismi, la patria, manifesto del Partito Comunista, 1848, no? Marx ed Engels, l'uomo frutto del materialismo storico, non frutto di un Dio che ci ha creati, ma quasi dell'economia biologica, una bioeconomia, ecco. E ancora Rousseau, tanto citato ancora oggi, no? In quelle frasi che sentiamo anche in televisione, dove si dice restiamo umani, no? E viene sbandierata questa umanità che non si capisce da che parte provenga. L'uomo più sbandierato a quell'epoca era proprio questo uomo che è racchiuso in un libro di Jean-Jacques Rousseau, Le Mille, dove egli propone l'uomo, l'umanità, come buona fin dalla nascita. L'uomo è una pagina bianca. L'uomo è orientato alla gioia, è orientato alla bellezza, alla verità, e la esprime. Per certi aspetti è anche vero, perché tutti noi siamo orientati in questo modo. Però questo essere pagina bianca, naturalmente orientati alla gioia, al piacere, a una vita immune da contaminazioni alla nascita, sta proprio qui il problema. Immune da contaminazioni alla nascita. Penso che quando Papa Pio IX ha deciso di porre questo dogma, aveva ben presente queste teorie. Perché a queste ideologie il Papa non risponde da solo. Fa il primo concilio per SMS, potremmo dire, no? Perché convoca tutti i vescovi per lettera e chiede a loro: datemi un parere su questo dogma che io voglio presentare. E nel giro di 4 anni raccoglie tutte le idee e le proposte dei vescovi di tutta la Chiesa e fa questo pronunciamento dogmatico. Quindi non è un colpo di testa di Pio IX, è tutta la Chiesa che si è concentrata. Quindi a tutte queste ideologie, in particolare all'Emile di Rousseau, a quell'uomo che secondo questo autore non ha nessuna contaminazione, che è rivolto a un'esistenza quasi angelica, gli mancavano solo le ali davvero all'Emile di Rousseau, Pio IX risponde con questo dogma. E allora questo dogma ci dice una cosa molto importante nel cristianesimo. Ci dice che l'unica persona nella storia cristiana che non ha il peccato originale, oltre a Gesù, il figlio di Dio, chiaramente, è Maria. Non ci sono altre persone che sono immuni da questa contaminazione di peccato. Quindi l'uomo è sì una creatura di Dio orientata al bene, che nasce verso il bene, ma c'è una ferita che si chiama peccato originale, che già il Concilio di Trento aveva definito con un decreto sul peccato originale. E questo, all'inizio del decreto c'era scritto: questo decreto non riguarda la Beata Vergine Maria. Quindi questa verità della origine senza peccato di Maria è presente strutturalmente nella Chiesa, dal Vangelo, piena di grazia, che caritomene, Dio, c'è un'alleanza con Dio strutturale in Maria, che parte da prima, parte come dono per aiutarla a diventare la madre del Salvatore. Allora, Maria, unica creatura umana senza il peccato originale. E allora ecco perché ci sono i santuari mariani, non perché ci sono le guarigioni misteriose o le acque, sì, anche le acque, anche questi segni, ma perché nella fede cristiana Maria è unica e ci insegna un cammino, ci educa a un cammino, che è il cammino della grazia. Maria, quando appare a Bernadette, gli dice: vieni qui in ginocchio, vieni in questa grotta di maiali. La grotta di Lourdes era una stalla di maiali, quindi l'acqua era un po' sporchetta e la terra tanto sporchetta. E cosa gli dice? Scava, scava, scava perché c'è la grazia. Scava nella tua vita perché c'è la grazia. Piano piano arriverai a questa grazia, a berla. E sono i sacramenti questa grazia. Non è un prodotto della natura, è Cristo che ci dona l'acqua che salva, dal suo costato scaturisce. Ecco il senso anche di un santuario mariano. Potremmo dire che l'Immacolata Concezione fonda la presenza di tutti i santuari mariani nella Chiesa, che sono dei porti del pellegrinaggio cristiano, della vita, non sono dei punti d'arrivo, sono dei porti, si passa per andare verso la Chiesa, verso Cristo. Quindi mancano tante cose in un santuario, sì, non ci sono le attività pastorali e non ci sono questo, non c'è quell'altro, non c'è l'oratorio, non c'è... Perché? Perché è un posto di passaggio della fede in cui ciascuno di noi cammina, ciascuno di noi va a fare il pellegrinaggio e poi va nella sua vita. Ecco il senso dell'esserci qui anche da tanti anni in luoghi ancora più antichi. Conseguenza finale che il Papa ha voluto ribadire con questo dirci e dire a tutta la Chiesa che c'è solo Maria senza peccato originale, vuol dire che è Gesù il Salvatore dell'umanità, lo ribadisce. Maria è concepita senza peccato originale perché in vista dei meriti di Cristo Salvatore dell'umanità. Se andate a leggere il pronunciamento dogmatico, questa frase, Gesù Salvatore dell'umanità, è Lui il Salvatore. Ecco il grande annuncio che la Chiesa fa nel 1854 a tutta l'umanità, a tutti i vari teorici di un'umanità sbandata. Dice: non ti salvi da solo, non sei pagina bianca dall'inizio. C'è una ferita drammatica nella tua vita, nella nostra vita, e solamente Cristo la può sanare. È Lui il Salvatore. Allora, celebrare l'Immacolata non è solamente vengo, vado a messa perché oggi c'è il precetto, devo andare, se no faccio peccato. Certo, c'è anche questa componente, che è una componente di spinta, un po' la Chiesa ti dice su, fallo perché è importante. La motivazione sta tutta qui, sta tutta nel fatto che la Chiesa oggi vuole ribadirci che Maria è senza peccato, che Gesù è il Salvatore, è Lui, il Figlio di Dio che ci salva, e che io e te, che siamo qui oggi, abbiamo bisogno della salvezza, non ci salviamo da soli. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio desidera colmarci della sua grazia. Riconoscenti e fiduciosi, eleviamo a Lui la nostra preghiera.
Diciamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile.
Donaci, Signore, un cuore umile.
Per la Chiesa, perché sappia farsi serva con amore e fedeltà del progetto di bene che Dio desidera attuare nella storia. Preghiamo.
Donaci, Signore, un cuore umile.
Per quanti amministrano il bene comune, perché sappiano rendere ragione con responsabilità delle loro scelte e azioni. Preghiamo.
Donaci, Signore, un cuore umile.
Per quanti disperano del perdono e della salvezza, perché possono incontrare chi sa testimoniare loro il volto misericordioso di Dio. Preghiamo.
Donaci, Signore, un cuore umile.
Per tutti noi qui radunati, per celebrare le grandi opere di Dio, perché siamo consapevoli della nostra vocazione alla santità e vi rispondiamo con gioia. Preghiamo.
Donaci, Signore, un cuore umile. Affidiamo a Maria tutte le intenzioni che portiamo qui, le nostre famiglie, il lavoro, le malattie, le incomprensioni, le difficoltà che sorgono nella vita, sul lavoro, in tante situazioni della famiglia, le coppie in difficoltà, tutti coloro che sperimentano una difficile così situazione nella loro vita. Affidiamoli al Signore. Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, tu riveli a ciascuno il tuo progetto di amore. Esaudisci la nostra preghiera e donaci di rispondere con generosità alla tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, il lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Umili e pentiti, accoglici, il Signore, ti sia detto il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi la riconosciamo, preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchie e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i nostri peccati. E sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo Antonio e nella tua misericordia tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà, la gioia dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, ci scambiamo un gesto di comunione fraterna. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo della vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Bene, colgo l'occasione per ringraziare il maestro e il coro delle Studentina per aver animato questa santa messa come tradizione la sera dell'Immacolata. Poi ringraziamo anche Paride Pasquali che ha realizzato il presepe che potete vedere alla mia sinistra in tempo record, in 4 giorni con la figlia sono riusciti ad allestirlo. Perché è già aperto, come mai è già aperto il presepe nel giorno dell'Immacolata? Perché Papa Francesco quest'anno ha voluto celebrare l'ottavo centenario della realizzazione del presepe che San Francesco aveva fatto la notte di Natale in quel di Greccio. Era molto diverso, eh? C'era semplicemente in una grotta il bue, l'asino e la paglia. Poi man mano nel tempo si è arricchito di personaggi. Però sono 800 anni, questo Natale, da quel giorno in cui San Francesco ha voluto vedere con i suoi occhi come il Signore stesso abbia vissuto in quegli attimi della sua nascita assieme alla Vergine Maria e San Giuseppe. Quindi per chi fa visita alla Chiesa Francescana, come il nostro santuario, e prega davanti al presepe, può ottenere l'indulgenza plenaria. Papa Francesco ha voluto dare un significato profondo a questa ricorrenza con un'abbondanza di grazia, di misericordia, di perdono da parte del Signore attraverso la Santa Chiesa. Ecco, per cui sapete per quale motivo è da oggi fino al 2 febbraio, che è la festa della presentazione al Tempio di Gesù, per cui 2 mesi abbondanti, 2 mesi per poter ricevere l'indulgenza plenaria.
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui in modo singolare hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi perché c'è la benedizione solenne. Se la trovo. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria.